sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che si trova nel primo libro della Bibbia e precisamente quindi nel libro della Genesi, capitolo 9, versi da 8 a 15. Dopo la lettura del testo seguirà un commento a cura del pastore avventista Vittorio Fantoni. Poi Dio disse a Noè e ai suoi figli: «Io stabilisco un'alleanza con voi e con tutti i vostri discendenti e con gli esseri viventi intorno a voi, uccelli, bestie selvatiche, animali domestici, quelli usciti con voi dall'arca e quelli che vivranno in futuro sulla terra. Mi impegno a questo con voi. Nessun essere verrà mai più coperto dalle acque del diluvio. Esse non allagheranno mai più la terra per distruggerla». Dio aggiunse: «Vi do un segno dell'alleanza che ho stabilito fra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi e per tutte le loro generazioni in futuro. Ho messo il mio arco tra le nubi. Sarà il segno dell'impegno che ho preso verso il mondo. Quando io accumulerò nubi sopra la terra, apparirà l'arcobaleno e io mi ricorderò della promessa fatta per voi e per tutti i viventi, a qualunque specie appartengano. Le acque non scateneranno più il diluvio e non distruggerò mai più ogni vivente». Ecco, un testo per certi aspetti anche poetico, no? L'arcobaleno è paragonato all'arco di Dio, no? L'arco di Dio che in questo caso diventa segno rassicurante per l'umanità e per tutti gli animali. Dopo il diluvio gli esseri viventi rimangono timorosi del loro futuro e questo è un timore che accompagna tutti gli uomini in tutte le generazioni, no? Quale sarà il nostro futuro, insomma? Ecco, quale sarà il destino dell'uomo?
L'arco, sì, tra l'altro unisce due cose, no? Anche la forma del ponte, quindi unisce il cielo e la terra in un patto.
Quindi un testo rassicurante. Secondo te, nella parola del Signore, esistono aspetti rassicuranti e altri che lo sono meno?
Già la vita, per come si presenta, a volersi soffermare con uno spirito oggettivo e critico, presenta già diversi aspetti che incutono timore, incertezza, precarietà. Quindi il compito fondamentale dell'annuncio biblico e dell'annuncio, della testimonianza che i credenti nella Scrittura danno, deve avere il carattere della consolazione, della promessa, della speranza. Questo non significa che, diciamo, sull'onda di questa speranza nella possibilità di farcela, di superare quegli aspetti che incombono sulla vita dell'individuo e anche sulla storia, bene, su quest'onda si debba dimenticare comunque la precarietà della vita, ecco, le difficoltà, il fatto che innanzitutto la speranza sia difficile ricercarla nell'ambito interno di questo mondo lasciato a sé. L'idea è che questo mondo lasciato a sé vada in rovina, in un modo o nell'altro, ecco, e che solo un aiuto di un potere esterno, quello di Dio, lo possa salvare.
Ecco, noi siamo passati da una realtà, di una consapevolezza della fragilità della vita. Nel passato, nel Medioevo, la vita media era 35 anni, qualcosa del genere, ha una visione del mondo quasi come un meccanismo perfetto, insomma, no? In cui tutto è ordine, salvo poi risvegliarci ogni tanto, no? Con qualche situazione di grave precarietà collettiva, no? I disastri che ogni tanto avvengono. Però, ecco, nel complesso si ha quasi l'impressione che l'umanità si senta estremamente tutelata oggi, no? Da possibili imprevisti.
Beh,
o no?
Questa analisi vuol dire qualcosa di giusto, ma anche qualcosa di anacronistico, perché in realtà una visione ottimista del mondo, della storia, da noi è nata con la modernità, cioè quel periodo che va dal Rinascimento, dall'umanesimo rinascimentale, fino alla prima parte di questo secolo, che era animata da questa volontà dell'uomo di prendere in mano la sua vita, di legiferare, di essere autonomo, di fare progredire il mondo, di diventare il messia dell'umanità. Quindi la famosa idea di progresso che ha animato tutto l'Ottocento e si è portata avanti anche nel Novecento, no? Quindi anche queste ideologie che dipingevano un periodo di conflitti, ma questo periodo di conflitti sarebbe stato un periodo intermedio che avrebbe portato alla vittoria, alla conquista, alla liberazione dell'uomo, no? Uomo poi inteso secondo categorie diverse, secondo dell'ideologia. Allora, lì usciva un uomo padrone della sua vita, quindi un uomo che trovava nella ragione sostanzialmente, nella ragione la garanzia del suo esistere. Però questa visione è entrata in crisi, fortemente in crisi da noi. Allora, quando si è entrata in crisi, molti discutono, no? Ma probabilmente il periodo in cui si ha questo passaggio è legato al secondo conflitto mondiale, o al periodo che segue, perché dopo la seconda guerra mondiale c'era comunque l'ottimismo dettato dalla ricostruzione, da una nuova genesi, no? Poi dopo si è visto che...
È la guerra fredda, esatto, praticamente.
Che... Poi però per un certo periodo queste grandi ideologie che resistevano in Occidente, l'idea di dover difendere i valori di libertà e di democrazia e dall'altra parte l'ideologia comunista, hanno mantenuto l'uomo dentro, come dire, la protezione, no? Dentro una protezione, dentro un racconto che aveva un lieto fine. Quando però queste ideologie hanno mostrato la loro debolezza, c'è stato un crollo, no? Allora l'uomo si è trovato aveva a che fare con una vita individuale precaria, un intimo a volte devastato, ecco. Una vita sociale un po' effimera, la politica non gli dava più certezze e siamo a questo punto. La natura, si è posto il problema di una natura che poteva aver esaurito, stare per esaurire i suoi frutti, e quindi noi viviamo questa precarietà qui. Quindi non mi sembra che l'uomo oggi si senta molto protetto, ecco.
Abbiamo due immagini di Dio in questo breve passo che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione, molto diverse. C'è il Dio del diluvio e il Dio in qualche maniera, tra virgolette, che si pente, insomma, no? Che dice, ecco, io non lo farò più. Quindi c'è l'immagine del Dio che castiga l'uomo e del Dio che consola.
Ma la visione biblica è lì apposta per conciliare, trovare un punto di equilibrio. Questo punto di equilibrio nel momento in cui passa dall'oggettività della parola di Dio alla sensibilità umana deve fare un altro sforzo. Cioè, è come un quadro, no? C'è un primo sforzo in chi l'ha fatto e poi c'è lo sforzo di capirlo in chi lo guarda. Quindi c'è una doppia interpretazione, no? Per cui noi vediamo che a seconda delle epoche, anche del momento culturale, della sensibilità dell'individuo, la lettura della scrittura porta o a enfatizzare, a accentuare un aspetto, l'aspetto del giudizio di un Dio severo che attende che l'uomo sbagli per poter rivendicare i suoi diritti di legislatore, no? E di giudice, oppure in altri momenti tende a prevalere, a essere più accettabile. Quindi da enfatizzare l'aspetto del padre, o addirittura, come oggi si dice, della mamma, no? Ecco, si vuol trovare la tenerezza a volte anche dove non c'è. Quindi Quindi la Bibbia è proprio lì per rendere possibile l'incontro di questi due aspetti della manifestazione del carattere di Dio, la sua giustizia e la sua bontà, che trovano nella croce proprio il punto d'incontro. Perché nella croce? Posso avere ancora un minuto, Roberto? Perché nella croce? Perché la croce mostra, diciamo, la malvagità del male. Il male è tanto malvagio che non si presta a un'amnistia, ma deve in qualche modo, poi sul perché lo deve si potrebbe discutere, ma deve in qualche modo mostrare in maniera evidente la sua malvagità. Il peccato deve mostrare la sua colpevolezza. Ma nel momento in cui questa colpevolezza, il frutto, il risultato di questa colpevolezza, colpisce il legislatore, cioè il legislatore innocente accetta di prenderla su di sé, ecco che viene incontro al colpevole. Quella colpa diventa un luogo d'incontro tra due esseri che si possono amare. Ecco. Un'amnistia non avrebbe reso possibile questa consapevolezza, perché non ci sarebbe stato un Dio che si sarebbe messo al posto dell'uomo, assieme all'uomo, a fianco di lui.
Noi viviamo, come tu hai accennato prima, in un momento particolare. C'è proprio un problema di ingiustizia strutturale in questo mondo in cui milioni di persone sono condannate a un'esistenza estremamente impoverita, insomma, no? La povertà c'è sempre stata, però ecco, le possibilità forse sono molto maggiori adesso rispetto a un passato.
La sperequazione è molto più grande.
E quindi le responsabilità anche di chi vive in un mondo in cui, insomma, c'è ricchezza nei confronti della povertà sono più evidenti, insomma. Ecco, di fronte al grido dell'umanità che chiede giustizia, ecco, tu non credi che il tema del giudizio di Dio sia da sottolineare in un'epoca come la nostra, che forse corriamo il rischio di scorgere sempre comunque il volto buono, insomma, tra virgolette, no? Quello accomodante di Dio?
Sono perfettamente d'accordo con te. C'è una richiesta di giustizia che esce dalla storia e che in qualche modo si è accumulata. E l'uomo, attraverso le sue istituzioni, la sua cultura, ha mostrato di non sapere fare fronte in maniera sufficiente, se non piena, neppure sufficiente, a questa richiesta di giustizia che nasce dai tanti individui, dai tanti singoli. Cioè la richiesta di ingiustizia verso...
Richiesta?
La richiesta di giustizia, ecco, verso il male della vita, dell'esistere, che non ha colpe precise, ma c'è anche un urlare contro l'ingiustizia che uomini hanno subito dagli altri uomini. Dio, in questo testo che tu hai letto, non ha mostrato pentimento per avere, attraverso questo cataclisma, colpito in un certo momento della storia una cultura, una società, e quindi fatto un'opera di giustizia parziale, non si è pentito. Dice solo che quell'avvenimento resta emblematico nella storia a ricordare agli uomini che qualcosa è già avvenuto e che, vuol dire, alla fine del tempo avverrà in maniera radicale. Quello che qui viene escluso è che ci siano altri avvertimenti di quel tipo nella storia. Questo periodo, per gli uomini di buona volontà, è il periodo della possibilità del patto. È l'arcobaleno che ricorda questo, è la possibilità del patto. Ma Dio non ha rinunciato al suo compito, al suo ruolo, di colui che ha fatto le leggi dell'esistere e le vuole tutelare.
Ecco, quindi forse vale anche la pena ricordare per chi è meno familiare con il testo biblico, che nel Nuovo Testamento viene ripetutamente ricordato che il Signore verrà per giudicare il mondo e che quindi verrà esercitato anche un giudizio che sarà molto positivo naturalmente per tanti uomini e tante donne, ma per altri invece non sarà così. Questo non deve essere motivo di spavento, tra virgolette, no? Ma
diciamo che già in una giustizia, voglio dire, imperfetta, a volte fortemente imperfetta come quella nostra, in linea di massima, quando passano i carabinieri e i poliziotti, trema chi ha qualcosa da nascondere. Se no, può essere, soprattutto in certe situazioni, una presenza rassicurante. Di notte, in qualche strada cittadina in cui ci si può trovare, perché magari si è fatto tardi, un po' disabitata, vedere passare una macchina della polizia, credo che non spaventi il cittadino onesto che ne trova rassicurazione. Ecco che quando esiste un po' di notte, un po' di buio nella nostra vita, cioè ci accorgiamo che esiste, bene, l'idea, se abbiamo sostanzialmente la coscienza a posto, no? L'idea che esista una giustizia, un garante, penso che non ci debba spaventare più di tanto.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi, per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.